Il Signore sia con voi. Dal Vangelo secondo Marco. In quel tempo si avvicinarono a Gesù Giacomo e Giovanni, i figli di Zebedeo, dicendogli: Maestro, vogliamo che tu faccia per noi quello che ti chiederemo. Egli disse loro: Che cosa volete che io faccia per voi? Gli risposero: Concedici di sedere nella tua gloria, uno alla tua destra e uno alla tua sinistra. Gesù disse loro: Voi non sapete quello che chiedete. Potete bere il calice che io bevo o essere battezzati nel battesimo in cui io sono battezzato? Gli risposero: Lo possiamo. E Gesù disse loro: Il calice che io bevo, anche voi lo berrete. E nel battesimo in cui io sono battezzato, anche voi sarete battezzati. Ma sedere alla mia destra o alla mia sinistra non sta a me concederlo. È per coloro per i quali è stato preparato. Gli altri 10, avendo sentito, cominciarono a indignarsi con Giacomo e Giovanni. Allora Gesù li chiamò a sé e disse loro: Voi sapete che coloro i quali sono considerati i governanti delle nazioni dominano su di esse e i loro capi le opprimono. Tra voi però non è così, ma chi vuol diventare grande tra voi sarà vostro servitore e chi vuol essere il primo tra voi sarà schiavo di tutti. Anche il figlio dell'uomo, infatti, non è venuto per farsi servire, ma per servire e dare la propria vita in riscatto per molti. Parola del Signore.
Oggi è la giornata missionaria mondiale. Andate in tutto il mondo, annunciate il Vangelo, battezzate tutti gli uomini nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. È il grande mandato che Gesù ha dato prima ai Suoi Apostoli e poi a tutti noi. Per solennizzare questa giornata a Roma vengono dichiarati santi un papà e una mamma, che sono i genitori di Santa Teresina del Bambin Gesù. Voi sapete che Santa Teresina del Bambin Gesù è dichiarata patrona universale delle missioni. Lei, che non è mai uscita dal suo convento ed è morta a 24 anni, ma aveva il cuore veramente aperto nella preghiera, nell'offerta della propria vita, delle proprie difficoltà di salute, offriva tutto per le missioni e il suo desiderio era proprio quello di poter andare in tutto il mondo ad annunciare l'amore del Signore, questo amore grande, questo messaggio che dovrebbe dare speranza a tutte le creature del mondo. Allora, dicevo, stamattina il papà e la mamma di Teresina vengono dichiarati santi. Si chiama Louis Martin e sua moglie Zélie. 9 figli, di cui purtroppo 4 muoiono in tenera età. Rimangono 5 figlie e una dopo l'altra, tutte 5, entrano nella vita consacrata. Vuol dire che lì c'era un ceppo, direi, vivacissimo di fede che ha fatto innamorare queste ragazze del grande sposo, dell'unico vero sposo che può riempire di gioia il nostro cuore. Allora capite come anche per noi oggi l'impegno missionario è fondamentale, è una di quelle caratteristiche senza la quale la Chiesa non sarebbe più quello che deve essere. Giustamente nell'atto penitenziale che abbiamo fatto all'inizio il parroco ci ha ricordato che il primo ambito è la famiglia. Se questo papà e questa mamma non avessero annunciato Cristo e non avessero annunciato con tutto quell'amore, certamente le figlie non avrebbero potuto apprendere. Chi trasmette oggi la fede è una domanda molto importante, perché purtroppo la vita di famiglia è frazionata da tante cose, da domandarsi se i genitori hanno ancora il tempo di trasmettere ai figli, non con le parole, che è troppo facile, ma con esempi concreti nel loro modo di comportarsi, se la famiglia oggi, vi dicevo, ha ancora la capacità di trasmettere la fede. Allora ecco la comunità che deve subentrare, aiutando le famiglie, ma anche facendo quello che le famiglie non fanno, ma ecco l'impegno anche di annunciare al mondo intero. Oggi, con l'idea che ogni cultura ha diritto di essere rispettata nelle sue radici, forse si è un po' rallentato l'impegno di annunciare il Vangelo, ma annunciare che Dio è papà, che ama tutti i suoi figli, che Gesù è il fratello che ha dato la sua vita per noi, come ci hanno ricordato le prime due letture di stamattina, è ancora un compito assolutamente indispensabile, e ognuno di noi deve assumere, per quello che può, per quello che lo riguarda, la capacità di poter annunciare. Entriamo però nel Vangelo di stamattina, che ci aiuta a approfondire questa tematica. Gesù per tre volte annuncia che il suo viaggio per andare a Gerusalemme ha uno scopo preciso: donare la propria vita in maniera cruenta, perché questo è il segno dell'amore più grande, della fedeltà al progetto del Padre. Tutte e tre le volte, appena Gesù ha annunciato questo, ci sono tre atteggiamenti sbagliati da parte degli apostoli. È chiaro che chi scrive il Vangelo lo sta scrivendo per la sua comunità di allora, e noi lo riteniamo per noi, quasi a dire: da una parte c'è il Signore che ci ricorda qual è l'orizzonte della nostra vita, e dall'altra c'è il nostro egoismo, la nostra superficialità, il nostro credere a troppe cose materiali, che si oppongono a questa visione. La prima volta Gesù annuncia la sua passione e Pietro si permette di sgridarlo e di dire: no, non ti capiterà, perché... e Gesù lo chiama Satana. La seconda volta Gesù fa questo discorso e poi si accorge che i suoi apostoli sottovoce parlano d'altro, e allora in casa dice: ma di che cosa avete parlato? E tutte le teste si piegano, gli occhi non hanno il coraggio di guardarlo in faccia. Avevano discusso chi era il più grande fra di loro. Capite, uno dà la vita per amore e gli altri invece stanno ancora pensando a chi primeggia. Terza volta è quella di oggi, dopo averlo annunciato, addirittura due che dovrebbero essere, tra virgolette, fra i migliori, perché notate, ogni volta che Gesù fa qualcosa di molto particolare, sceglie proprio questi due insieme a Pietro per andare al Monte della Trasfigurazione, la guarigione di una bambina, prende questi tre. Allora Giovanni e Giacomo, fratelli, vanno da lui, forse anche con un po' di, come dire, di presunzione di essere davvero i migliori, e gli dicono: noi vogliamo chiederti una cosa. Notate, se rileggete il Vangelo, come Gesù non so come dire, non si arrabbia, non si spazientisce, al contrario, aiuta questi apostoli così superficiali a entrare nel giudizio di se stessi, di capire che era sbagliato. Per cui Gesù con molta pazienza dice: sì, che cosa vuoi che io faccia per voi? Cosa volete che io faccia per voi? Questa frase stamattina mettiamola nel nostro cuore. Anche a noi stamattina Gesù sta dicendo: perché sei venuto a messa a pregare? Cosa vuoi che facciamo? Cosa vuoi che io, Gesù, faccia per te? E io me lo domandavo nel preparare l'omelia: che cosa voglio chiedere stamattina a Gesù? Domandatevelo anche voi. E quei due gli dicono: vogliamo i primi due posti, uno a destra e uno a sinistra, cioè, come dire, insomma, i primi, al tuo fianco. E Gesù, direi, ci guarda loro due come guarda noi e dice: ma mamma mia, non hanno ancora capito davvero cosa vuol dire vivere. E dice loro: voi non sapete quello che state chiedendo, cioè non avete fatto una riflessione seria. Quante volte la nostra preghiera è molto istintiva, perché c'è una malattia di una persona cara, un problema da risolvere, e allora così istintivamente diciamo al Signore delle cose delle quali poi magari capiamo che siamo fuori strada, e Gesù allora per aiutarli entra nello specifico: ma voi potete bere il calice che bevo io? Potete ricevere il battesimo che io sto per ricevere? Dove penso che sia abbastanza facile capire che il calice da bere è la passione, che il battesimo è questo essere immersi in una situazione nuova dove o entra Dio con la sua forza a ridarci la vita, se no le acque del male che ci circondano ci soffocano. E i due apostoli rispondono con notevole presunzione: sì, lo possiamo. C'è dentro anche del coraggio, come dire: vabbè, tu ci stai sfidando e noi accettiamo la tua sfida. E allora Gesù conclude: sì, voi berrete il mio calice, voi sarete battezzati come sarò battezzato io, ma poi aggiunge una frase molto importante: non ci sono poltrone riservate per nessuno. Gesù lo dice molto bene: non tocca a me dare i posti, è un disegno del Padre. Guardate, molte volte noi abbiamo anche questa idea che la gerarchia che vediamo sulla terra si riproduca su nel cielo, è la cosa più assurda, cioè che ci siano ancora gerarchie di potere, posti d'onore. Addirittura qualcuno viene da noi preti e dice: prega tu che il Signore ascolta di più la tua preghiera della mia. Perché mai? Qual è il motivo? Il Signore ascolta tutti i suoi figli con amore, anzi forse il lamento dell'ultima, diciamo, pecorella smarrita che non sa neanche come fare a pregare arriva più dritta al cuore del Signore che tante parole dette magari con dei palludamenti sacri che però non sono il cuore profondo dell'amore. Allora vedete, Gesù che sta ammaestrando i suoi discepoli, che siamo noi, ci sta insegnando anche a pregare, a chiedere, a metterci fiduciosamente nelle mani del Signore. Per onor di verità devo aggiungere che questi due apostoli la lezione l'hanno capita proprio bene, perché poi Giacomo è stato martirizzato primo fra gli apostoli, quindi vuol dire che ha dato la sua vita veramente, totalmente per fedeltà a Cristo, e Giovanni per tutta la sua vita ha testimoniato anche con il Santo Vangelo la sua fedeltà a Cristo. Quindi il calice della passione e il battesimo di questo amore sono entrati davvero nella loro vita, come speriamo entrino nella nostra. A quel punto però c'è l'altra parte del Vangelo. Gli altri 10 si sono, direi, un po' arrabbiati con i primi due, ma non perché si erano comportati male con Gesù, ma si sono arrabbiati perché i primi posti li volevano anche loro. Capite? Allora qui la riflessione diventa ancora più profonda. Le nostre comunità cristiane con che logica vivono? Qual è la gerarchia nelle nostre comunità? Comandano i più potenti? Allora le prime due letture di oggi sono molto istruttive e ci dicono qual è la modalità con cui Gesù è entrato nella nostra vita. È la modalità di chi si fa servo, di chi si mette a servizio di tutti gli altri, di chi non cerca il proprio onore e la propria riuscita, ma addirittura muore per amore, per dare la vita a noi. E forse l'icona più bella da ricordare è quel Gesù inginocchiato ai piedi dei suoi apostoli a lavare i loro piedi, nel gesto proprio dell'umile schiavo davanti al suo padrone. Il Vangelo prosegue e dice che Gesù li chiamò vicini a sé. Mi piace questa sottolineatura, come la chioccia con i suoi pulcini, come la mamma con i suoi bambini, come quando ci si vuol bene e c'è bisogno di stare un po' vicini fra di noi e sentire che non stiamo dicendo parole vuote ma veramente amore. Allora chiama i suoi apostoli più vicini e comincia a parlare loro con queste parole così importanti. Voi sapete che coloro che comandano nella vita sociale, ed è il Vangelo di Marco, nel Vangelo di Luca questa stessa frase è terribile perché dice: sono proprio i prepotenti che vi sottomettono e si fanno chiamare i benefattori. Provate a pensare come va la politica, il rapporto di potere nella politica. Provate a pensare come va il rapporto di potere nel mondo del lavoro, nel mondo dell'economia, nel mondo internazionale, nei rapporti fra i paesi ricchi e i paesi poveri, fra chi non ha potere di dire la propria parola. Ecco, allora Gesù dice: fra di voi non è così. Quindi nega, sottolinea in modo forte che tutto questo non deve essere il modo di vivere nelle comunità cristiane. Ma chi vuole diventare grande tra voi sarà vostro servitore. Quando l'angelo annuncia a Maria che Dio le chiede di collaborare alla redenzione, Maria risponde: sono la serva del Signore. Questo essere servi, non nel senso deteriore a volte del servilismo, ma servo è colui che sposa una causa e poi mette tutta la sua vita a servizio di quella causa. Vedete, siamo ancora nel Vangelo di tutte le domeniche precedenti. Smetti di pensare a te stesso, prendi la croce e seguimi con serietà e con fedeltà. È l'unico ritornello che Gesù ci ha ripetuto da 7 domeniche in qui, che ci dice: valuta quanto vale la tua vita dalla tua capacità di amore, dalla tua capacità di donare la tua vita, di metterti al servizio dei tuoi fratelli, di aiutare la vita dei tuoi fratelli perché possano vivere. Allora capite che giornata missionaria deve voler dire una forte testimonianza di persone che hanno il coraggio di vivere la vita servendo i propri fratelli. E questo lo facciamo in tante cose. Io guardo sempre con molta gioia e riconoscenza alle nostre famiglie. Se papà e mamma non si fossero fatti servi per amore, noi non saremmo qui stamattina a pregare. Se non ci avessero dato la vita letteralmente per farci crescere. Ecco, questa è fede cristiana. Un po' di meno purtroppo magari già nei rapporti con le famiglie del proprio condominio. Quante liti, a volte ci sono le riunioni condominiali anche qui, la voce non è proprio di chi fa la pace ma di chi fa la guerra. Capite che noi dovremmo portare nella società questa idea. Noi dobbiamo cercare il bene delle persone, aiutarle a vivere bene perché possa uscire dal loro cuore lo stesso amore che Dio ci sta donando gratuitamente. Allora mi piace dirvi una cosa importante che ha detto Papa Francesco ieri. Ieri ricorreva il 50° anniversario del Concilio Vaticano II e allora hanno fatto una grande riunione. Il Papa ha preso la parola e ha parlato loro di una piramide rovesciata. Nella società la piramide è il più debole in basso, poi i primi padroncini, poi quelli più potenti, quelli che hanno più, direi, cattiveria, e poi finalmente c'è il vertice della piramide. E siccome parlava ai vescovi riuniti per il sinodo, ha proprio detto che lui non è al vertice della piramide, o se volete è una piramide rovesciata e vorrebbe essere proprio al fondo per essere a servizio di tutti. Vi leggo la frase: non una struttura che siamo abituati a credere piramidale verso l'alto, bensì con il suo vertice rovesciato, perché non bisogna mai dimenticare che per i discepoli di Gesù, ieri, oggi e sempre, l'unica autorità è l'autorità del servizio, l'unico potere è il potere della croce. Ecco, io chiederei oggi al Signore, in conclusione di questa omelia, chiederei, quando il Signore domanda cosa volete che io faccia per voi, ecco, Signore, fai in modo che nel nostro cuore sia così vivo e forte il tuo amore e la presenza dello Spirito Santo da decidere che davvero la vita la voglio regalare totalmente alle persone che tu mi metti attorno. Rendimi capace di essere missionario con i gesti concreti della vita, con il servizio, con l'accoglienza di tutti, con essere davvero, come hai fatto tu, pane eucaristico che si lascia mangiare da tutti per portare la vita nel cuore di tutti.